un caffè con Massimo. Qualche spunto insolito per iniziare bene il weekend.
Bentrovati, buon sabato mattina. Questo è il primo appuntamento di questi caffè che prenderemo insieme per iniziare bene il fine settimana. Spero insomma che inizi bene. Che cosa faremo? Beh, intanto vi vorrei raccontare un po' le cose di cui ho scritto nel corso della settimana e poi vi do qualche anticipazione su quello che arriverà e condividerò alcune di quelle che sono le letture, le cose che ho visto, che sto ascoltando. Naturalmente vi segnalerò solo le cose più intriganti che mi hanno colpito e che magari potrebbero incuriosirvi. Iniziamo con il post di lunedì scorso dove ho dedicato proprio alla testimonianza oculare. Voi sapete che i testimoni oculari spesso nei film si alza il testimone, dice ecco il colpevole è lui e con assoluta certezza riesce a indicare l'assassino per esempio di un delitto e tutto si risolve facilmente. Non è così nella realtà, nel senso che la testimonianza oculare è molto poco affidabile. Ho pubblicato sul mio sito un video che riprende un documentario di qualche tempo fa andato in onda su Quark, che dimostra proprio la ricostruzione di un esperimento di questo tipo. Viene mostrato un brevissimo filmato dove ci sono due persone, una che aspetta l'altra dietro un pilone sotto un'autostrada di New York e poi tira fuori un coltello e aggredisce il passante lasciandolo in terra. Viene chiesto a un gruppo di soggetti che hanno visto il filmato di descrivere l'assassino come se fossero stati testimoni del delitto, e iniziano ovviamente le persone a raccontare, a dare dei dettagli, soprattutto quando vengono loro presentate sei fotografie segnaletiche tra cui devono riconoscere il possibile killer. Ecco, la cosa interessante è che naturalmente tutti quanti riconoscono qualcuno di diverso. E il dettaglio, se vogliamo, non secondario è che nel filmato l'assassino non si vede mai in volto. E cosa ancora più particolare, i psicologi che hanno fatto questo esperimento volevano misurare l'effetto della pressione sociale, cioè quanto sapere che qualcuno che è intorno a noi la pensa in un certo modo può condizionare anche le nostre conclusioni, no? E quando allora viene detto che in effetti la polizia ha identificato uno di questi personaggi come il colpevole e si invitano i testimoni che non hanno deciso, che sono rimasti incerti, insomma, di mettercela tutta e di indicare qualcuno che sembra il più plausibile, ecco che i risultati non si fanno attendere. Quindi dopo qualche minuto i testimoni che erano incerti concordano e trovano un colpevole tra le fotografie. Ovviamente sono tutte esperienze che ci dimostrano sempre, ogni volta, come di fronte alle dichiarazioni di assoluta certezza da parte di un testimone bisogna sempre andarci con i piedi di piombo. E un buon libro che consiglio per chi volesse approfondire è Si può credere a un testimone di Giuliana Mazzoni. Questa settimana ho parlato anche dei luoghi misteriosi perché Isabella Dallavecchi e Sergio Succo mi hanno mandato il loro nuovo libro, si chiama Luoghi di Forza. Loro sono i titolari del sito luoghimisteriosi.it, che è un'ottima fonte, ho sempre trovato, di idee, di spunti su luoghi misteriosi. Sapete, quando si tratta di localizzare costole di drago che sono conservate in molte chiese, che in realtà sono ossa di balena, oppure rintracciare tutti i santi graal custoditi negli altri tanti luoghi sacri, anche se magari sono solo dei calici dipinti, o seguire le tracce di quelli che sono autentici megaliti e necropoli che il nostro paese custodisce nei luoghi meno frequentati, ecco, ho trovato sempre il sito luoghimisteriosi.it una buona fonte. Il libro prende spunto, come dicevo, da affermazioni che non hanno fondamento scientifico, relative ai cosiddetti luoghi energetici, campi di forza e chissà quant'altro. Però se noi lo vediamo, se noi lo leggiamo come uno spunto per trovare luoghi poco noti e molto affascinanti da conoscere e da visitare, ecco che diventa una guida sicuramente molto utile. Poi sempre sul mio sito, massimopolidoro.com, ho condiviso un altro video dove in 4 minuti vi racconto il mio lavoro. È un montaggio di recenti interventi televisivi dove mi si vede interagire con il pubblico come se fosse quasi in molti casi una piccola conferenza, no? Perché io ne faccio tantissime, me le chiedono e spesso mi viene chiesto anche cosa succede in una delle mie conferenze. Ma questo piccolo video dà un'idea di che cosa può accadere e appunto a chi vuole magari invitarmi a tenere un incontro, una conferenza, fornisce, credo, qualche spunto. E poi ancora un altro argomento di quelli che mi appassionano sempre è che cosa accade se si lascia margine all'inaspettato. Questo è un po' il segreto delle persone che noi definiamo fortunate, per esempio, no? Richard Wiseman, che è un caro amico, è un psicologo inglese e che ha scritto proprio un libro sul tema della fortuna, tra virgolette, si chiama Fattore Fortuna, pubblicato da Sonzoni ormai da qualche tempo, ma è ancora trovabile, ha in realtà in qualche modo cercato di capire come mai certe persone riescono a creare situazioni favorevoli. È questo che avviene in realtà, e ha individuato 4 principi di base. Allora, queste persone sanno cercare, creare e sfruttare le occasioni favorevoli che il caso offre, cambiando anche le proprie abitudini. Secondo, sanno seguire di più il proprio istinto. Terzo, creano profezie che si autoavverano guardando con ottimismo il futuro, cioè si ripetono che succederà qualcosa di positivo e in particolare sono molto precisi su quello che potrà succedere e pian piano si comportano in modo che queste cose sia più facile che avvengano piuttosto che non avvengano, ecco. E poi, ultimo punto, cercano di vedere che le cose sarebbero potute andare peggio anziché lamentarsi perché non sono andate meglio. Quindi diciamo il succo di questo lavoro è che chi si ritiene fortunato si impegna anche a introdurre spesso dei cambiamenti e della varietà nella propria vita. Chi continua a ripetere la stessa strada, chi continua a ripetere le stesse abitudini, difficilmente troverà qualcosa che gli permette un colpo di fortuna, come si dice, no? L'esempio che fa Wiseman è quello di vivere al centro di un frutteto. Immaginate di vivere in un frutteto e ogni giorno dovete raccogliere un cesto di mele. Le prime volte non importa quali parti del frutteto decidete di visitare, ma in seguito, se tornate sempre negli stessi punti, le mele diventano sempre più rare. E solo chi decide di visitare ogni volta dei punti inesplorati del frutteto, andando anche a caso, aumenterà le probabilità di trovare delle mele. Ecco, appunto, la stessa cosa succede con quella che chiamiamo fortuna. Cioè, è facile esaurire le opportunità che uno ha parlando sempre con le stesse persone, andando sempre in vacanza negli stessi posti, facendo sempre la stessa strada per andare al lavoro, ma è sufficiente introdurre delle esperienze nuove per ritrovarsi con tante nuove possibilità. E poi nel post della mia settimana ho anticipato anche l'arrivo di una nuova squadra di lancio. Che cos'è la squadra di lancio? Beh, lo scorso anno, quando ho pubblicato il mio primo thriller Il passato è una bestia feroce, avevo raccolto un gruppo di persone, un centinaio, che avevano potuto leggere in anteprima il romanzo e poi avevano partecipato con me, proprio erano entrati in una sorta di team che mi ha aiutato a lanciare il romanzo. Naturalmente se è un impegno che ha richiesto da parte mia e da parte dei partecipanti, ma è stato anche molto divertente, molto istruttivo, sono nate amicizie, sono nate tante cose. Vi invito proprio a leggere il post che c'è sul mio sito per capire come è andata, insomma, no? Per vedere un po' più da vicino come sono andate le cose. Un po' club di letture, un po' team appunto per il lancio del libro. Si vedono tanti dietro le quinte, si capisce come funzionano molte cose ed è stata un'esperienza che ho pensato ora di ripetere per l'uscita, il 21 giugno sarà, del mio nuovo romanzo, il seguito tra l'altro del passato una bestia feroce. Un nuovo romanzo che si intitolerà Non guardare nell'abisso. Seguito nel senso che c'è lo stesso protagonista, Bruno Jordan, che ritorna in una nuova indagine, una nuova avventura particolarmente inquietante questa volta, quindi una lettura estiva per chi ama abbandonarsi, insomma, al giallo, alla lettura che vi porti in un'altra dimensione per tutto il tempo che la leggete. E quindi ho pensato di nuovo di creare questa squadra di lancio e l'invito a partecipare è aperto naturalmente a tutti. Chi è iscritto al mio newsletter lo riceve in anteprima, ma tutti quanti possono in qualche modo farsi avanti per dire anche a me piacerebbe partecipare. Poi nel giro di poco, insomma, individuiamo chiamiamoli così, vedete ancora una volta, i fortunati, cioè quelli che in qualche modo hanno deciso di mettersi in gioco e inizierà ancora una volta questo gioco, questa iniziativa che io trovo particolarmente esaltante e divertente, che andrà avanti proprio fino all'uscita del libro e poi magari continuerà come è stato lo scorso anno. Quindi vi invito ancora ad andare a vedere sul mio sito, ma soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi alla mia newsletter, dove condivido sempre tantissimo materiale con chi mi segue. Bene, adesso prima di salutarci, insomma, volevo segnalarvi ancora due o tre cosette che sto leggendo, che sto apprezzando in questi giorni. Una è un libro, si intitola Nella mente dell'artista di Will Gompertz, pubblicato da Elekta, ed è proprio una sorta di saggio sulla creatività, che parte dal punto di vista che tutti quanti possiamo essere artisti, perché sembra che alcuni riescono più facilmente a sfornare idee brillanti. Come si fa a trasformarle in un profitto? Ecco, questo esperto d'arte della BBC, Will Gompertz, appunto, ha scoperto, frequentando tanti personaggi del mondo dell'arte e non solo, che hanno tutti quanti delle caratteristiche in comuni, pratiche e metodi che permettono al talento di fiorire, che tutti noi, insomma, indipendentemente da quello di cui ci occupiamo, potremmo adottare perché ci aiutino a raggiungere dei traguardi significativi. Insomma, aprendo il libro così a caso, viene da leggere per esempio che i fallimenti per esempio non, per un artista non esistono. Gli artisti non falliscono mai, imparano, migliorano, no? Se al primo tentativo, scrive Gompertz, non riuscite, non riprovate esattamente nello stesso modo, altrimenti ripeterete l'insuccesso. Piuttosto pensateci su, valutate, fate le dovute correzioni, aggiustate il tiro e quindi provate ancora. La creatività è un processo iterativo. Creare cose di valore, anche questa è importante sempre da ricordarsi, richiede pazienza, la fretta è bandita. E se io, per esempio, mi sono deciso a ripetere l'esperienza della squadra di lancio, quindi a costruire proprio tutta una macchina, se volete, per lanciare un libro, è perché prima questo libro mi ha richiesto tempo, pazienza, lavoro e soprattutto tanta passione per essere scritto. È un libro, ovviamente, non guardare nell'abisso, così come il precedente e così come tutti in realtà i miei libri. Però questi, i romanzi, no, sono qualcosa, sono creature proprio personali, nel senso che quando scrivo un saggio racconto, se vogliamo, con il mio stile, con il mio modo di raccontare, delle storie che però già esistono, dei fatti che già sono lì e che aspettano di essere raccontati. Con il romanzo si crea qualcosa che prima non esisteva, insomma. Certo, si riprende tutto quello che uno nella sua vita ha letto e fatto, ed è proprio questa poi alla fine, no? L'esito della creatività. Quello che ne esce è qualcosa che prima non esisteva. Quindi, scrive ancora Gompertz, per esempio, coloro che si prefiggono traguardi creativi dovrebbero considerare la vita un laboratorio. Tutto ciò che si fa prima alimenta ciò che si fa dopo. È quello che dicevo adesso, no? Il trucco consiste nell'essere capaci di distinguere tra le cose da salvare, ricavate da lavori o esperienze precedenti, e quelle di cui invece bisognerebbe disfarsi. E, insomma, ci sono tantissimi spunti. Io, ovviamente, quando leggo un libro sottolineo, piego gli angoli delle pagine, prendo veramente tutto quello che si può prendere da un libro. Non considero, come suggeriva di fare del resto Umberto Eco, non considero il libro una reliquia da conservare in tonsa, a meno che non si tratti chiaramente di un iconabolo o di un testo scritto da qualche amanuense, no? Perché quelli sono tesori preziosissimi, ma i libri, insomma, che compriamo possono essere usati e devono essere usati. Ce ne sarebbero tanti di spunti, però non abbiamo tempo. Io vi consiglio di andare a cercare il libro, magari appunto sfogliatelo. Se volete vedere un po' come è fatto, Nella mente dell'artista di Will Gompertz, pubblicato da Elekta. E vi lascio con un'ultima frase di Leonardo da Vinci, tra l'altro, che su questo tema dice: mi sono accorto che raramente chi ha talento resta inattivo, lasciando che le cose capitino da sole, anzi va loro incontro. E questo un po' deve essere lo stile di una persona creativa, di un artista: andare verso le cose e trasformare il nulla in una concretezza. E quindi per fare questo bisogna anche essere un pochino imprenditori, un po' businessman, ed essere artista e businessman non è un ossimoro. Per il successo creativo è proprio indispensabile un approccio intraprendente. Ho un ultimissimo paio di segnalazioni veloci su un paio di documentari che mi sono visto questa settimana e che mi hanno colpito. Il primo riguarda Iris Apfel, che forse è un nome che molti di voi non dirà nulla. Iris Apfel l'avrete vista probabilmente in questo periodo in televisione, perché è la testimonial della pubblicità di un'auto. Ed è piuttosto insolito, perché è una signora che ha 94 anni e si veste in un modo molto eccentrico, colorato, pieno di collane, di bracciali, e con due enormi occhialoni rotondi che sono un po' il suo marchio di fabbrica. Beh, questa signora, Iris Apfel, è una collezionista, una redattrice, un'imprenditrice, un'icona, viene definita, del mondo della moda. Ha, non so, 195.000 follower su Instagram e soprattutto ha ammiratori in tutto il mondo. Pensate che ha arredato la Casa Bianca di ben 9 presidenti degli Stati Uniti, no? Da Truman, Eisenhower, Nixon, Ford, presidente Kennedy, Johnson, Carter, Reagan, fino a Bill Clinton. Insomma, un personaggio davvero straordinario. E c'è un documentario che si trova tra l'altro su Netflix, si chiama Iris, il suo nome, Iris, no? Diretto in particolare, questa è anche un'altra cosa curiosa, da Albert Maisel. Albert Maisel, insieme a suo fratello David, sono stati due documentaristi molto famosi negli anni 60-70, per una serie di documentari anche celebri, tra cui Gimme Shelter, sul tour dei Rolling Stone del 69, che ricorderete, quello dove c'è stato anche un omicidio che è avvenuto proprio durante il concerto a opera dei cosiddetti Hells Angels, quei personaggi che erano stati ingaggiati, ahimè, malauguratamente da Rolling Stones per mantenere l'ordine, e questi hanno accoltellato un ragazzo. Oppure l'altro documentario, sempre diretto dai fratelli Maisel, che è dedicato al primo tour del 1964 negli Stati Uniti dei Beatles, film che ho visto più e più volte naturalmente, per dire, i Beatles, ma che è proprio un bel documento, insomma, che racconta un'epoca. Bene, per tornare a Iris, il film girato da, questa volta solo da Albert Maisel, perché il fratello è mancato qualche tempo fa, racconta questo personaggio, questa donna di 94 anni che per molti versi mi ricorda un po' anche Randy, insomma, qualcuno che nonostante l'età è sempre un ragazzino giovanissimo, creativo, che sa dare tantissima strada, insomma, a gente più giovane e che si ritiene magari anche più in gamba. Quindi, come vedete, davvero l'età non, per molte persone che riescono, insomma, a mantenersi sane, non rappresenta un freno al loro genio. Vabbè, il caffè ormai è quasi finito, l'ultimo sorso, e concludo segnalandovi un altro film, diciamo pure. L'ho ripescato perché me l'ha segnato un caro amico, Ziga Cacace, che io vi invito, con questo nome improbabile che ovviamente non è il suo, è uno pseudonimo, vi invito a darvi a leggere le sue recensioni straordinarie che scrive per Carmilla, carmillaonline.com. Sono recensioni cinematografiche ma anche musicali, e Ziga ha uno stile veramente spassoso, insomma, e lui mi ha fatto riscoprire un documentario che da tanto tempo avevo messo da parte per vederlo, invece in questi giorni finalmente l'ho recuperato, ed è quello che racconta la storia di Anvil. Anvil sarebbe una band heavy metal canadese dei primi anni 80, quel rock proprio urlato, fracassone, no? Con quei testi, capelli lunghi, teste che scrollano davanti e indietro, insomma, no? E che ai primi anni 80 sembravano proprio sull'orlo di un grande successo e poi invece sono svaniti praticamente nel nulla. Il film racconta oggi, no, di questi questi personaggi che hanno passato i 50 anni e che non si arrendono a questo sogno di rock and roll, quindi fanno lavori normalissimi, però qua non appena si accende la scintilla del riprendere in mano la chitarra, la batteria, insomma, ed esibirsi di fronte a un pubblico che li chiama, vanno in visibilio. Però in realtà non è solo la storia di questa band, è un documentario che è una bellissima storia di caduta e rinascita, insomma, no? Come scrive Ziga nella sua recensione, no? Rock durissimo, in documenti sgranati d'epoca, e testimonianze di Lemmy, quello dei Motorhead, Lars Ulrich, quello dei Metallica, Slash, dei Guns N' Roses, ma ci vuole poco a comprendere che non conta il genere musicale, che non si tratta di un documentario per appassionati metallari. Questo capolavoro di Sasha Gervais è un film per tutti, perché racconta una storia universale. L'heavy metal è solo il contesto e anzi dà più sapore. C'è anche questa particolarità che segnala Ziga, che è divertente, dove c'è questa improbabile manager che invita la band a fare un tour in Europa, e questi qua non credono ai loro occhi, solo che questa signora non solo non sa l'inglese, ma appena inizia a parlare noi italiani ci accorgiamo immediatamente che è una veneta, perché bestemmia come un carrettiere, e quindi diciamo che è un personaggio veramente unico pure lei. Ecco, vi segnalo anche questo se volete vedervi un qualcosa di insolito, perché questo è un po' lo scopo delle nostre chiacchierate. E con questo penso di aver finito. Io vi auguro un buon fine settimana, spero riusciate a riposarvi, a fare quello che più vi piace, e ci risentiamo sabato prossimo. Arrivederci.